Il Signore visitò Sara come aveva detto e fece a Sara come aveva promesso. Sara concepì e partorì ad Abramo un figlio nella vecchiaia, nel tempo che Dio aveva fissato. Abramo chiamò Isacco il figlio che gli era nato, che Sara gli aveva partorito. Abramo circoncise suo figlio Isacco quando questi ebbe 8 giorni, come Dio gli aveva comandato. Abramo aveva 100 anni quando gli nacque il figlio Isacco. Allora Sara disse: «Motivo di lieto riso mi ha dato Dio. Chiunque lo saprà riderà lietamente di me». Poi disse: «Chi avrebbe mai detto ad Abramo che Sara avrebbe allattato figli? Eppure gli ho partorito un figlio nella sua vecchiaia». Il bambino crebbe, fu svezzato, e Abramo fece un grande banchetto quando Isacco fu svezzato. Ma Sara vide che il figlio di Agar, l'egiziana, quello che lei aveva partorito ad Abramo, scherzava con il figlio Isacco. Disse allora ad Abramo: «Scaccia questa schiava e suo figlio, perché il figlio di questa schiava non deve essere erede con mio figlio Isacco». La cosa sembrò un gran male agli occhi di Abramo a motivo di suo figlio. Ma Dio disse ad Abramo: «Non sembri male ai tuoi occhi questo, riguardo al fanciullo e alla tua schiava. Ascolta la voce di Sara in tutto quello che ti dice, perché attraverso Isacco da te prenderà nome una stirpe, ma io farò diventare una nazione anche il figlio della schiava, perché è tua discendenza». Abramo si alzò di buon mattino, prese il pane e un otre d'acqua e li diede ad Agar, caricandoli sulle sue spalle. Le consegnò il fanciullo e la mandò via. Ella se ne andò e si smarrì per il deserto di Bezzabea. Tutta l'acqua dell'otre era venuta a mancare. Allora depose il fanciullo sotto un cespuglio e andò a sedersi di fronte, alla distanza di un tiro d'arco, perché diceva: «Non voglio veder morire il fanciullo». Sedutasi di fronte, alzò la voce e pianse. Dio udì la voce del fanciullo e un angelo di Dio chiamò Agar dal cielo e le disse: «Che hai, Agar? Non temere, perché Dio ha udito la voce del fanciullo là dove si trova. Alzati, prendi il fanciullo e tienilo per mano, perché io ne farò una grande nazione». Dio le aprì gli occhi ed ella vide un pozzo d'acqua. Allora andò a riempire l'otre e diede da bere al fanciullo. E Dio fu con il fanciullo, che crebbe e abitò nel deserto e divenne un tiratore d'arco. Egli abitò nel deserto di Paran e sua madre gli prese una moglie della terra d'Egitto. In quel tempo Abimelech, con Picol, capo del suo esercito, disse ad Abramo: «Dio è con te in quello che fai. Ebbene, giurami qui per Dio che tu non ingannerai né me né la mia prole né i miei discendenti. Come io ho agito lealmente con te, così tu agirai con me e con la terra nella quale sei ospitato». Rispose Abramo: «Io lo giuro». Ma Abramo rimproverò Abimelech a causa di un pozzo d'acqua che i servi di Abimelech avevano usurpato. Abimelech disse: «Io non so chi abbia fatto questa cosa, né tu me ne hai informato, né io ne ho sentito parlare prima d'oggi». Allora Abramo prese alcuni capi del gregge e dell'armento e li diede ad Abimelech. Tra loro due conclusero un'alleanza. Poi Abramo mise in disparte 7 agnelle del gregge. Abimelech disse ad Abramo: «Che significano quelle 7 agnelle che hai messo in disparte?» Rispose: «Tu accetterai queste 7 agnelle dalla mia mano, perché ciò mi valga di testimonianza che ho scavato io questo pozzo». Per questo quel luogo si chiamò Bezzabea, perché là fecero giuramento tutti e due. E dopo che ebbero concluso l'alleanza a Bezzabea, Abimelech si alzò con Picol, capo del suo esercito, e ritornarono nel territorio dei Filistei. Abramo piantò un tamerisco a Bezzabea e lì invocò il nome del Signore, Dio dell'eternità, e visse come forestiero nel territorio dei Filistei per molto tempo.
Dopo 25 anni e 10 capitoli siamo arrivati finalmente alla nascita di Isacco, del figlio della promessa. E la sua nascita è raccontata con grande abbondanza di particolari. Potremmo dire che sono 7 versetti dedicati alla nascita e all'imposizione del nome di Isacco, e questo fa sì che la nascita di Isacco sia una nascita raccontata con molti più versetti rispetto a quanto accade di solito. Tanto per fare un paragone, nel Vangelo di Matteo la nascita di Gesù è raccontata in mezzo versetto. Senza che egli la conoscesse, la prima parte del versetto, ella diede alla luce un figlio ed egli lo chiamò Gesù, dove egli ed ella sono Giuseppe e Maria. Ma anche le altre notizie di nascita che ci sono state finora nel libro della Genesi sono sempre state molto brevi: nascita e imposizione del nome. Qui invece ci sono ben 7 versetti che sono ricchi di ripetizioni, quindi il racconto viene rallentato su questi versetti proprio grazie a questa sovrabbondanza. E nell'economia narrativa biblica, nella Bibbia non si dice niente che non sia essenziale al racconto, e la prosa è molto stringata. Quando ci sono invece queste insistenze, queste ripetizioni, non si può passare oltre, bisogna fermarsi. Vuol dire che bisogna ascoltare il ritmo di queste ripetizioni e in fondo imparare a fare un po' anche quello che ha fatto Abramo, cioè che ha ascoltato nei 25 anni che noi abbiamo seguito leggendo, ha ascoltato più volte le stesse parole. Quella promessa che Dio gli ha fatto è stata ripetuta più volte, ogni volta si è trattato di un approfondimento di quella stessa parola. Quindi nella ripetizione non c'è mai la stessa parola identica ripetuta, ma con la ripetizione si va in profondità. Potremmo dire che in ogni parola che viene ripetuta c'è il Signore che parla. E quali sono qua nel racconto le ripetizioni? Beh, innanzitutto abbiamo sentito nella lettura che ci sono ben 3 riferimenti nei primi 2 versetti all'annuncio della nascita di Isacco. Il Signore aveva visitato Sara come aveva detto, versetto 1, e nella seconda parte dello stesso versetto Adonai, il Signore, fece per Sara come aveva detto, come aveva parlato, come aveva annunciato. E al versetto 2, ella concepì al tempo che Dio aveva annunciato, che Dio aveva fissato. In realtà abbiamo appunto questa espressione. Sembra quasi quindi che in tutto questo ripetere l'annuncio si voglia mettere l'attenzione sul fatto che Dio aveva un appuntamento, è Lui che aveva fissato effettivamente un appuntamento, sia annunciando ad Abramo nel capitolo 17, sia annunciando indirettamente a Sara nel capitolo 18 la nascita del figlio. Dio aveva fissato il tempo, tra un anno, a questa data. E qui siamo esattamente in quel tempo. Quindi in queste ripetizioni insistite si sottolinea con forza la fedeltà di Dio, che viene a risaltare ancora di più sul fatto che Abram è ormai vecchio, e al versetto 2, al versetto 7, quindi all'inizio e alla fine, si ricorda proprio la vecchiaia di Abram, quel tempo della fedeltà di Dio è proprio il tempo della vecchiaia di Abramo. Però nello stesso tempo la fedeltà di Dio riguarda Sara. Nello stesso tempo viene sottolineato più volte, o meglio, viene sottolineato nel primo versetto questa azione che Dio fa nei confronti di Sara, e poi Sara ripeterà, sottolineando il fatto che questo motivo di lieto riso, ricordo che Isacco significa riderà, quindi è questa radice che si ripete. Ecco, Sara ricorderà che appunto c'è Dio dietro questo lieto riso. Però questa azione di Dio viene ripetuta dicendo appunto che il Signore visitò Sara e fece a Sara come aveva promesso. Sara poi, al versetti 6 e 7, prenderà la parola, e in questi versetti noi sentiamo il suo modo di vivere l'evento. È gioiosa. E potremmo dire che è proprio diversa dalla Sara che abbiamo conosciuto nei capitoli precedenti. Non è più la sterile che non ha generato e che è disposta a lasciarsi definire sorella, per esempio. Non è più neanche la Sara, potremmo dire, acida, che si è arrabatta un po' per costituirsi, per costruirsi e per sentirsi donna, usando gli altri e creando poi con le sue stesse mani quello che diventa il presupposto della sua infelicità. E non è più nemmeno la Sara che abbiamo incontrato al capitolo 18, quella Sara delusa e anche un po' disincantata, che si sentiva consumata come un vestito vecchio, dismessa come un vestito vecchio. Quella Sara che rideva di un riso amaro, forse anche un po' incredulo, di fronte alla notizia e alla promessa. Qui Sara è un'altra. L'intervento di Dio nella sua vita ne ha fatto esplodere le potenzialità di fecondità. Il suo discorso, le sue parole, sono parole gioiose, ma nello stesso tempo sono parole accoglienti. Potremmo dire che Sara è accogliente e anche tenera verso Abramo. Chi avrebbe mai detto ad Abramo: Sara allatterà dei figli? Sì, ho generato un figlio per la sua vecchiaia. Ecco, anche se l'azione di Dio è per Sara, e questo viene detto appunto al primo versetto, quindi anche se l'azione di Dio è per lei, Sara è per Abramo che concepisce. E anche questo è ripetuto. Quindi in queste parole di Sara si allarga il dono anche per Abramo. È ripetuto più volte questo legame tra ciò che Sara concepisce e Abramo. Il versetto 2: e concepì e generò Sara per Abramo un figlio per la sua vecchiaia. Al versetto 3 si sottolinea che questo figlio è quello che generò per lui Sara, che Sara gli aveva partorito. Al versetto 5 ancora si dice che Abramo aveva 100 anni quando fu generato per lui il figlio Isacco. E quindi si vede come questa azione di Dio, un'azione di Dio su Sara, ha reso Sara capace di condividere il dono che ha ricevuto. Non è avara. Potremmo dire che quel figlio che lei desiderava con tanta intensità non è più finalizzato ad essere costruita, appunto, sentirsi donna, ma è per Abramo. Addirittura nel versetto 2 c'è una costruzione proprio strana in ebraico, perché viene, potremmo dire, inserita la menzione di questo generare di Sara per Abramo in mezzo tra il verbo e il complemento oggetto. Quindi è come se tra Sara e suo figlio venga ospitato Abramo. cioè vuole dire che Abramo riceve il figlio, cioè la promessa, da Dio attraverso la moglie Sara. Abbiamo letto tutti questi capitoli vedendo come fosse un po' Sara a passare, cioè a ricevere da Abram questa promessa, ma nella sua realizzazione Abram riceve ciò che è promesso a lui attraverso sua moglie Sara. E anche nei riguardi di Abram noi scopriamo qualcosa, o meglio, scopriamo come Abram sta di fronte a questa promessa che si realizza. Si dice che Isacco è figlio di Abram e viene ripetuto con insistenza anche questo particolare, per 3 volte. Al versetto 3 si dice appunto: chiamò Isacco il figlio che gli era nato, letteralmente chiamò il nome di suo figlio generato per lui. Al versetto 4 circoncise Isacco suo figlio. Al versetto 5 fu generato per lui suo figlio. Quindi anche per Abram questo figlio porta una definitiva novità nelle relazioni. Cioè questa insistenza su quel possessivo suo, all'inizio, a noi che abbiamo letto dal capitolo 11, potrebbe fare sospettare che una volta ricevuto questo dono atteso, Abram diventi come suo padre, come Terach. Ma al centro di queste menzioni, dove si ricorre suo figlio, in realtà c'è questa novità radicale che è il ricordo della circoncisione. Abramo, versetto 4, circoncise come Dio gli aveva ordinato. Quindi in questo dono c'è una fedeltà di Dio a cui Abramo risponde con la sua fedeltà. C'è la fedeltà di Abramo a quell'alleanza che Dio aveva richiesto. Perciò quel figlio non viene chiuso nella relazione possessiva del padre, ma viene introdotto nella relazione con Dio, quindi inserito nell'alleanza. E questa è una radicale novità proprio nel modo di gestire le relazioni. E poi nello stesso tempo, come quando si parlava di Sara, veniva ricordato anche Abram, lo stesso accade quando si parla di Abram. Al versetto 3 si ricorda che questo figlio che è nato gli è stato partorito da Sara. Quindi c'è in un certo senso, nell'accoglienza di un figlio atteso, un movimento di ospitalità reciproca che coinvolge i due coniugi e che diviene così fecondità e gioia. Suo figlio diventa però, potremmo dire, ciò che unisce più, con più profondità anche alla moglie. Quindi qua abbiamo una scena davvero luminosa per la coppia. Entrambi sono gioiosi. Entrambi potremmo dire che hanno a caldo le stesse reazioni. In queste varie ripetizioni vediamo che entrambi sono accanto al figlio, ognuno col proprio posto specifico, ma nello stesso tempo facendo spazio anche all'altro. E in più questa scena è particolare perché c'è una complementarietà nel dare il nome. Nel dare il nome al figlio, solitamente chi dà il nome lo interpreta. Quindi quando uno dà il nome dice anche perché. Quando nasce Noè, suo padre decide di chiamarlo Noè dicendo: costui ci consolerà, appunto il verbo della consolazione. Quindi di solito chi dà il nome indica anche qual è l'interpretazione del nome. Qui no. Il nome di per sé proviene da Dio, entrambi ne sono a conoscenza, ma qui il padre dà il nome, Isacco, la madre lo spiega. Motivo di lieto riso mi ha dato Dio. Riso mi ha dato Dio. Sara riconosce l'azione di Dio e ora il suo riso scettico diventa un riso lieto, un riso che Sara stessa dice che è destinato ad essere partecipato ad altri. Chiunque lo saprà riderà di me, riderà lietamente di me. Quindi non solo ad Abramo deve essere partecipato, ma a tutti coloro che sentiranno, quindi ovunque arriverà questa notizia. Anche noi quindi siamo invitati a sentire la gioia della promessa che si compie. Forse può essere proprio una grazia da chiedere pregando su questo brano, di sentire la gioia della promessa che si compie. Quindi l'attesa non è stata vana, questi 25 anni e 10 capitoli appunto nei quali abbiamo seguito questa coppia hanno fatto emergere anche tante fragilità dei due protagonisti, hanno fatto emergere come sono, però diciamo che non è stata vana perché di fatto ha creato una vera coppia, quella promessa fatta ad Abram si compie e in questo compiersi si compie proprio anche la coppia stessa.
E a questa scena si diceva luminosa, è caratterizzata questa scena, questo racconto, questa situazione luminosa connotata dalla gioia. Ecco, ne segue un'altra, diciamo, di un altro colore e di un altro registro. Non so, ecco, quale può essere la nostra reazione interiore, forse quello di scandalizzarci, però direi che, come è stato accennato, così direi che continuamente in questo racconto c'è questa tensione, questi giochi, questi alti e bassi, dove diciamo emergono appunto passi in avanti, come dire, momenti positivi, gusto, gioia, e d'altra parte, come già stato detto, emergono anche le fragilità dei protagonisti. Ecco, la storia continua, e la storia continua rivelando in questo brano successivo una certa povertà umana. Una certa povertà umana, ma nello stesso tempo rivela anche una certa grandezza di Dio nostro Signore, che comunque una volta che ha deciso di intrigarsi con la sua creatura, come abbiamo già detto molte altre volte, ecco, non l'abbandona, non la lascia, ma pazientemente, ecco, la fa camminare e la conduce per altre tappe verso altri luoghi. Eccoci allora i versetti 8 e seguente, che iniziano con nel dirci che il bambino cresce, Isacco cresce, non solo Isacco cresce, ma Isacco viene svezzato. Due volte si dice che fu svezzato, e allora Abramo fece un grande banchetto quando Isacco fu svezzato. Ecco, quindi veniamo introdotti in questa seconda, diciamo, scena con un banchetto, quindi possiamo immaginare un banchetto, la festa, la gioia, un banchetto che vuole direi anche segnare o segnalare di fatto un passaggio per il piccolo e per la madre, perché si parla di svezzamento. E che cosa accade in questo banchetto? E qua ci mettiamo dalla prospettiva di Sara. Versetto 9: Sara vide che il figlio di Agar l'egiziana, quello che lei aveva partorito ad Abramo, scherzava con il figlio Isacco. Ora, volutamente non ci soffermiamo sull'accaduto, su questo scherzare, perché altrimenti dovremmo fare una lista di interpretazioni che potrebbe più che altro deviare. Forse può essere interessante dare un'occhiata a Paolo, la lettera ai Galati, capitolo 4, versetto 29, dove lui interpreta questo passaggio come Ismaele che perseguita, no, il il piccolo Isacco, però appunto i biblistici dicono che è un po' esagerato. Invece su che cosa la scrittura ci porta l'attenzione? Ecco, sullo sguardo di Sara. Io direi, se avete il testo davanti, abbiamo che l'attenzione è sul punto, su questo vedere di Sara, e poi notiamo anche che in questa visuale prospettiva di Sara c'è un certo modo di vedere Ismaele e Agar. Una modalità che è prendere le distanze da questa, diciamo, da questa famiglia, da questa appunto madre e figlio. No, viene ripetuto il figlio di Agar l'egiziana, quello che lei aveva partorito da Abramo, poi viene detto scaccia questa schiava e suo figlio, perché il figlio di questa schiava, interessante, a proposito di possessivi, non deve essere erede con mio figlio Isacco. Quale considerazione qui? Una considerazione molto semplice, credo che suggerisca il testo. Beh, a mo' di battuta si potrebbe dire che tra le due donne c'è una certa ruggine, che abbiamo già incontrato precedentemente. Però dicendo che l'abbiamo già incontrata precedentemente, non è semplicemente un riferimento cronologico, ma può essere che il brano, il testo, ci dia questa indicazione. Ovvero, ci può insegnare o ci insegna che davvero le nostre scelte producono degli effetti con delle conseguenze in noi e attorno a noi. Questo noi lo capiamo benissimo perché abbiamo letto appunto questi 10 capitoli e sappiamo che adesso Sara ha questa prospettiva, ha questo atteggiamento, ma l'iniziativa è stata sua, no? Allora è interessante anche, come dire, fermarci e dire, a volte mi trovo in questa situazione, però che cos'è che ha originato questa situazione? E in questa situazione originata da alcune scelte, ecco, chi, come nei capitoli precedenti, interviene e le assume e ne dà un significato nuovo è il Signore. Però prima di dire questo abbiamo i versetti successivi che ci dicono che la prospettiva di Abramo è diverso. Ecco, mentre Sara, dicevo, ha questa, come dire, questo sentire, questa presa di distanza, invece per Abramo Ismaele è suo figlio. La cosa sembrò un gran male agli occhi di Abramo a motivo di suo figlio. Ecco, lo sguardo di Abramo è uno sguardo diverso, è uno sguardo dispiaciuto, perché Ismaele è proprio il suo figlio, non è solo il figlio della schiava. E in questa tensione chi appunto interviene, ripeto, è il Signore. Il Signore che assume la situazione e nell'assumere la situazione, come dire, anche nei confronti di Ismaele ricorda una parola e rilancia questa parola, perché dice sì, attraverso Isacco da te prenderà nome una stirpe, discendenza, ma io, il Signore, farò diventare una nazione anche il figlio della schiava, perché è tua discendenza. Interessante, no? Poiché Abramo è tua discendenza, ecco, mi assumo anche questa situazione che dicevo, situazione che poi, come dire, creiamo noi. E allora i versetti successivi, 14 e seguenti, ci raccontano di una separazione, ulteriore separazione, o potremmo dire allontanamento, e rileggendo queste righe, direi che, come dire, almeno a me sembra che siano connotate veramente hanno un sapore di, come dire, di dispiacere, di tristezza. Ecco, Abramo si alzò di buon mattino, prese il pane, un otre d'acqua, li diede ad Aga, caricandoli sulle spalle, le consegnò il fanciullo e la mandò via. C'è veramente un congedo. Curioso, no? Abramo che si congeda da Agar e Ismaele. dopo molti anni, perché insieme sono stati almeno 16-17 anni, quindi dopo molto tempo c'è questo così congedarsi da alcune relazioni. E a partire da questo distacco, ecco, ci ritroviamo allora con i versetti successivi, direi, con una donna e un figlio che vagano nel deserto. Ecco, questa donna che se ne andò, si smarrì per il deserto di Bezzabea. Tutta l'acqua dell'Otre era venuta a mancare. Ecco, può darsi che forse carichi troppo esistenzialmente, però anche immaginare la scena di questa donna con questo figlio che escono dal campo, che escono appunto dall'accampamento, e a un certo punto si ritrovano, interessante, viene detto un deserto. E sappiamo che poi il deserto è caratterizzato da luoghi senza riferimento, senza appigli, e qua sembra che non ci sia neanche una meta per questa donna. Ecco, un deserto è una situazione di questa donna con questo figlio, che è una situazione che ovviamente, come dire, è pesante. Ovviamente è pesante, cioè è stata cacciata, cioè gli hanno detto tu qua, tu non sei gradita qui, te ne devi andare. Certamente uno non è che lo parte per un viaggio tutto contento perché sa dove sta andando, perché sa che è incoraggiato, perché sa che è sostenuto, no, viene spedito via. E quindi entra nel deserto con questo stato d'animo e ovviamente, diciamo, si prende una certa china che Ignazio direbbe di desolazione spirituale, ovvero quella situazione che ti porta poco per volta a lasciarti andare, ad abbandonarti, ma abbandonarti alla morte. E in questa situazione di abbandono, no, di lasciarsi andare, ecco, accade, come dire, un certo, verrebbe da dire un imprevisto, però si potrebbe rileggerlo, non so, in un'altra modalità, cioè accade che si rende presente il Signore, come altre volte in altri deserti. Certo, qui Dio non è cercato, però qui Dio interviene in questo deserto, e interviene a partire da dove? Dall'udire la voce del fanciullo. Ecco, non dimentichiamo che qua anche la Bibbia gioca, diciamo, sui significati del nome, che Ismael significa proprio Dio ascolta. E allora qua vorrei farvi notare che cosa accade nel momento in cui Dio, con la sua parola, la figura dell'angelo, si rende presente in questa situazione. E questo lo possiamo notare attraverso queste parole che gli vengono dette. Gli viene detto: ma che hai, Agar? Non temere, alzati, prendi il fanciullo, tienilo per mano, perché io ne farò una grande nazione. Ecco, come si presenta in questa situazione la parola di Dio? Ecco, si presenta come una forza creativa. Innanzitutto ti dice: reagisci, Agar, alzati, cioè rimettiti in piedi, rimettiti in cammino, no? Poi viene ricordato ad Agar una parola che era stata udita precedentemente, che lei aveva già udito, no? Ad un pozzo, cioè io ne farò una grande nazione, si apre, come abbiamo già detto, una prospettiva, un futuro per lei e per il figlio. E allora questa parola di Dio che appunto invita a reagire, che ti sprona, che ti dà speranza. E poi è bello anche il versetto 19: Dio le aprì gli occhi ed ella vide un pozzo d'acqua. No, potremmo dire per immagini, è un collirio, uno ci vede, acqua, la simbologia, cioè vuol dire che c'è vita, che puoi camminare, che puoi attraversare questo deserto. Ecco, non temere. E così il brano e l'avventura prosegue con così, andando veramente a passi spediti, perché poi ci dice che Dio fu con il fanciullo. Credo che sia un altro modo per parlare di benedizione anche nei confronti di Ismaele. Questo fanciullo che crebbe, abitò nel deserto, divenne un tiratore d'arco e poi prese moglie. Vedete che si apre e ci dice qualcosa di più, appunto, della storia di questa, diciamo, singolare coppia, nel senso madre figlio. Ultima battuta, che poi ritornerà dopo: è curioso il fatto che la madre cerca una moglie al figlio, perché più avanti in questo racconto sarà appunto lo stesso atteggiamento che avrà Abramo nei confronti di Isacco, Abramo che cercherà una moglie per Isacco. E qui in qualche modo si compie il versetto 24 del capitolo 2 della Genesi, cioè dove viene detto che l'uomo e la donna appunto si separano dal padre e dalla madre per costituire una famiglia, una realtà nuova. Però questo capitolo 21, ecco, non termina qui, no? Ci dà un'altra pennellata.
Sì, prima dell'altra pennellata, visto che prima ha chiamato in causa i biblisti che non sono d'accordo sull'interpretazione di dire giochi perversi, eccetera, il fatto è che Ismaele, secondo il testo ebraico, non sta scherzando con il figlio Isacco, sta vivendo senza Isacco, quindi è come se stesse facendo quello che Sara ha detto che avrebbe fatto chiunque avesse sentito la notizia di quello che il Signore aveva fatto per lei. Quindi Ismaele semplicemente stava compiendo tutto questo, ma nel momento delicato dello svezzamento, appunto momento delicato per la madre che ha vissuto come unico necessario del figlio per tutto il tempo precedente, circa 2-3 anni, ecco, in queste dimensioni bibliche, vive una separazione, e Sara insiste perché anche Abramo viva una separazione, quindi di fatto cerca un po' di fare questo, e questo non sembra male agli occhi di Dio. Comunque, dopo questa near death experience di Ismaele, dopo questa separazione vissuta da Abramo ascoltando quello che dice il Signore, quindi lasciando andare il figlio, potremmo dire che mentre Sara scompare dal racconto, Abramo rimane. E Abramo rimane vivendo un'altra situazione di tensione. È un capitolo strano questo 21, perché sembra mettere insieme tante cose, eppure così è la vita. Ci sono i conflitti familiari, ma poi ci sono i rapporti di buon vicinato, quindi le questioni che potremmo dire anche politiche relativamente al fatto che Abramo si trova ad avere a che fare con un re. E anche in questo caso si tratta di una situazione che ritorna, quindi qualcosa che già è accaduto. Una tensione antica e rinnovata che viene di nuovo alla ribalta. Potremmo dire che la promessa che Abramo ha ricevuto non riguarda solamente la discendenza, ma riguarda anche il rapporto con le nazioni, e questa parte della promessa è quella che va sotto il nome di benedizione. Abramo diventa tramite della benedizione di Dio. Fino ad ora però il rapporto con le nazioni ha sempre avuto inizi abbastanza burrascosi, poi un po' recuperati, però è stato fatto di campagne militari, per esempio al capitolo 14, oppure di rapimenti, non Abramo ha rapito, però le nazioni hanno rapito Lot, per esempio. Oppure Abramo appunto ha detto che Sara è sua sorella e Sara è stata rapita dal faraone. Ora, ed anche Abimelech stesso. Ora questo rapporto invece ci viene presentato come un rapporto che è voluto, nel senso che si gioca sugli atti di parola, degli atti che hanno un valore giuridico e che permettono così di evitare la violenza. Quindi in questo capitolo, che celebra il compimento della benedizione anche con tutte le fatiche che poi sono necessarie comunque perché questa benedizione si compia, perché anche la separazione di Ismaele, appunto, ben vista da Dio, è perché Ismaele possa poi vivere quella promessa che è stata ricevuta da Agar e da Abram nei suoi confronti, quindi possa vivere libero. Ecco, dicevo che in questo capitolo, dove ci sono un po' tutte queste dimensioni, anche qui in questo caso vediamo l'evoluzione e il compimento della benedizione. Siamo nel deserto, in quello stesso luogo dove Agar si è persa. Siamo a Beersheba, quindi appunto è lo stesso identico luogo. Non ci aspetteremmo che intervenisse Abimelech adesso. Non ci aspettiamo, anche se abbiamo visto che Abimelech è uno che chiede consiglio ai suoi vicini, non ci aspettiamo certo che arrivi con il capo dell'esercito. E chiede ad Abram di non ingannarlo. Ecco, nella quotidianità la parola può anche essere falsata. E poiché Abram ha ingannato in precedenza, Abimelech teme che lo rifaccia. E visto che, come riconosce Abimelech al versetto 22, Dio è con Abram in ogni cosa, quindi anche quando inganna, Abimelech vuol mettersi al sicuro e quindi chiede un giuramento. Chiede che sia fatto questo giuramento per Dio, cioè chiede che Dio, quel Dio che sta compiendo la promessa per Abramo, sia fondamento della veridicità delle parole degli uomini. E Abramo si impegna, quindi ci sta. Ascolta questa richiesta. Potremmo dire che anche Abram è cambiato e non è più l'Abram timoroso che si nasconde. Ora può davvero stare alla pari. E in virtù di questo, appunto, c'è stato un giuramento in cui ci si è detti non ci si inganna, in virtù di questo Abram può anche dire le cose che non vanno. E ciò che non va è la questione legata al pozzo, un pozzo che è stato usurpato. Il pozzo è vitale per un pastore nel deserto, perché senza pozzo va alla rovina tutta quanta l'attività del pastore. E Abram è un pastore, ha greggi e armenti. E il pozzo è anche quello che rende ospitale una terra, cioè un deserto può ospitare se c'è appunto l'acqua, se c'è il pozzo. E in un certo senso, usurpando il pozzo, i mandriani di Abimelech, tutto sommato, smentiscono l'ospitalità data da Abimelech. Per questo che è così importante che la questione sia risolta tra Abram e Abimelech. Abimelech dice di non aver parte alcuna, di non saperne nulla, di non aver saputo nulla precedentemente, cioè dice di essere all'oscuro della cosa. E Abram gli crede, quindi viene stretta un'alleanza. Però Abram fa una cosa strana, tiene da parte 7 agnelle. Con quelle 7 agnelle chiede in un certo senso che venga redatto e ratificato dal re l'atto di proprietà del pozzo. Cioè chiede che ci sia qualche cosa che attesti, anche in futuro quindi, che è proprio suo quel pozzo. Perciò vediamo come con le nazioni Abram ora basa le relazioni su un reciproco riconoscimento di diritti. Ha riconosciuto che Abimelech è innocente riguardo alla questione del pozzo, ma chiede che venga riconosciuto il proprio diritto. E da questa azione con le 7 agnelle discende il nome. C'è una doppia etimologia di fatto in questo testo per Beersheba, perché Sheva vuol dire 7, è il pozzo, quindi da una parte vuole dire pozzo delle 7 agnelle, dall'altra parte Sheva è anche il giuramento, Nishva, quindi Nishva è il giuramento. Quindi da una parte questo pozzo ricorda il giuramento fatto attraverso le sette agnelle e ricorda entrambe le cose nel nome. Ma non solo per il luogo c'è un nome, ma anche per Dio. Abbiamo visto più volte che Dio si presenta, Dio viene chiamato. Questa volta Dio viene chiamato, potremmo dire, Dio di sempre. La CEI credo che traduca dell'eternità. Potremmo dire che, ecco, vediamo proprio in questo capitolo come Dio è il Dio di sempre, è il Dio della quotidianità, è il Dio che, come entra nelle relazioni, e tutta la prima parte del capitolo l'ha fatto vedere, entra proprio nelle parole degli uomini. Quindi, entrando nelle parole degli uomini, ancora di più innerva le relazioni e le rende capaci di durare.
Bene, ci fermiamo ora per un tempo di preghiera personale.